3 minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, quale idea di scuola emerge dalle tracce della maturità? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, stasera parliamo dell'esame di Stato. Oggi giornata importante, come sempre carica di emozioni, questa volta per 530.000 ragazzi e ragazze che erano oggi alle prese con la prima prova di italiano, gli iscritti. Queste alcune delle tracce che sono uscite oggi. Un brano sui confini tra le generazioni del sociologo ungherese Frank Furedi, tra gli intellettuali di riferimento anche di Viktor Orban. Un brano sul senso della fatica, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Un brano sul valore civico, tratto dal discorso di insediamento dell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. E poi ancora Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Piero Bianucci e l'unica donna, la giornalista tedesca Wenke Hussmann, con un suo articolo sul concetto di incanto e la capacità umana di provare meraviglia di fronte alla natura. Ma quale filosofia, allora, se possiamo usare questo termine, emerge da chi ha scritto queste tracce? Che visione dei più giovani ha il Ministero dell'Istruzione? Ecco, non che in questi anni un'idea non ce la fossimo già fatta, no, col Ministero guidato da Giuseppe Valditara, ma forse anche attraverso la maturità si articola il suo pensiero. E di questo parliamo stasera, però sicuramente queste tracce non interrogano i problemi del presente, questo lo hanno detto innanzitutto loro, i protagonisti di questa giornata, studenti e studentesse.
Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
Le tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci si poteva collegare.
Penso sia andata bene, ho scelto la tipologia C, era incentrato in particolare sul concetto di natura e di meraviglia. Per fortuna mi ero preparata a casa la traccia, quindi alla fine ho seguito i collegamenti che mi ero preparata. E quindi sì, dai, a posto. Oggi in realtà i miei compagni sono ancora tutti dentro perché hanno avuto difficoltà in realtà nel tema.
Sono andate non bene come mi aspettavo, perché mi aspettavo tracce più puntate sull'attualità e invece erano un pochino più vaghe.
Sì, diciamo che poteva andare decisamente meglio, anch'io avevo delle aspettative un po' diverse dai temi.
Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili così. E ho anche citato Baudelaire, ho parlato dell'albatro e quindi il fatto che lui si sente questo albatro che non si identifica nella società.
Ma invece Pavese è un autore importante che è uscito, ok? L'avevate fatto nel programma e c'eravate arrivati? No, perché nessuno l'ha fatto?
No, non farà parte del programma, non lo sappiamo. Non c'è stato neanche un accenno a Pavese.
E perché è uscito?
Bisognerebbe chiederlo al ministro.
Sa che non lo so.
E queste le voci dei ragazzi milanesi che si interrogavano anche su Pavese, che non era stato fatto durante l'anno scolastico. Ragazzi milanesi raggiunti fuori da scuola dal nostro Matteo Lefons. Dunque sicuramente, come sentivate, l'attualità non è entrata in questa maturità, ma quali valori, quali riferimenti culturali e ideologici emergono allora dalle tracce? Stamattina è stato nostro ospite Christian Raimo, forse qualcuno di voi l'avrà sentito a tutto scorre, ci ha spiegato chi è Frank Furedi, l'intellettuale ungherese che è stato riferimento di Orban, ma anche di ambienti dell'estrema destra. In generale la sua idea, quella di Raimo, è che in maniera forse anche insomma un po' subdola, possiamo dire, attraverso queste tracce emerga, come anche in altre occasioni, il tono paternalistico del governo nei confronti dei più giovani, a cui va innanzitutto insegnato come comportarsi e quali valori di riferimento avere. Qualcosa che poi si ritrova anche nel resto dei provvedimenti sulla scuola di questi anni, dall'educazione all'affettività fino all'ultima riforma degli istituti tecnici che privilegia il lavoro rispetto allo studio e la cultura. Di tutto questo parleremo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma partendo innanzitutto dalla maturità con il nostro primo ospite, che è il professor Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Benvenuto, professore.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, lei, professore, che scrive di scuola da decenni, scrive di scuola e per la scuola, sulla maturità lei ha scritto sul Domani un pezzo da questo titolo: è l'anno delle virtù personali, l'esame degli adulti ossessionati dalla maturità. Che cosa intende?
Beh, intanto sì, che è un esame sul, l'anno scorso era un esame sul rispetto, quest'anno è un esame su, sull'idea stessa di maturità, in cui un'idea particolare che si rispecchia nelle indicazioni nazionali sia del primo ciclo sia in quelle dei licei, cioè l'idea che devo dire hanno ben interiorizzato e affrontato, direi in maniera interessante, gli studenti che sono stati intervistati, accettando il loro ruolo. Cioè, erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, di essere persone che devono ancora diventare mature, perché l'idea che c'è dietro è che il bambino, la bambina, il minore, il ragazzo o la ragazza sia una creatura incompleta e che debba, per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso un processo però non di educazione ma di socializzazione. Cioè attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, in questo caso, io l'ho definito anche appunto l'anno delle virtù personali, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto, la capacità di assumersi le responsabilità, la capacità di accettare l'impegno e la fatica, sono tutte cose che, diciamo, messe così tutte insieme in un fascicolo così omogeneo, a livelli quasi inquietanti, mostrano chiaramente che si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, che sono un po' scadenti a mio avviso sul piano proprio didattico, e anche alla privilegiare la loro fattibilità, si è cercato di usarle e usare le diverse discipline per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che soprattutto redigono le indicazioni.
Cioè, emerge come gli adulti vogliono che siano i più giovani, piuttosto che come davvero rappresentarli davvero per quello che invece sono le loro aspirazioni, le loro,
sì.
I loro rapporti, quello che pensano del mondo. È una visione, insomma, adultocentrica, possiamo dire così.
Ma sicuramente è anche una visione piuttosto infantilizzante, per riprendere un tema caro anche al nostro autore ungherese, perché di fatto spinge fondamentalmente a pensare all'adolescenza e alla giovinezza come una forma di immaturità che spinge anche quindi a dare implicitamente valore a questo rito di passaggio che è svuotato completamente, ma che grazie a questo ministro ha ripreso il nome di maturità, ha ripreso il suo ruolo esplicitamente selettivo e punitivo, dal momento in cui il ministro ha deciso di fare una legge ad hoc per punire il messaggio dato dai 10 studenti che l'anno scorso con un grande gesto civile avevano rifiutato di fare l'orale per assumendosene la responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi sì, il messaggio per me è molto chiaro. Poi c'è anche da dire che un'altra cosa, secondo me, si può capire bene rileggendole, è che c'è una totale svalutazione del ruolo conoscitivo delle discipline. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza. È come se quel testo fosse è tratto da un'antologia commentata, cosa che si può fare, però bisognerebbe dire allora che è tratta da una raccolta che si intitola Verrà la morte avrà i tuoi occhi e che è un'opera d'arte. Invece l'unica informazione che si dà è che è dedicata a una donna di cui si dà il nome e cognome, il dato meramente biografico, e che questa donna ha respinto il poeta. Quindi si spinge verso un'interpretazione di tipo psicologistico, moralistico, che è esattamente il contrario dell'analisi del testo.
Professore,
quindi bassa qualità e certo, poco rispetto, diciamo.
Una domanda per chiudere, insomma, il suo ragionamento. C'è, secondo lei, almeno si riesce a fare anche questa la volontà di plasmare proprio una visione del mondo attraverso la scuola? Ormai dopo 4 anni Possiamo dirlo? Possiamo dire questo?
Ma certo, è molto evidente, soprattutto leggendo le premesse alle diverse indicazioni nazionali, ma leggendo anche le interviste del ministro e degli principali protagonisti, l'ultimo manifesto per l'Occidente di Valditara o le dichiarazioni di Loredana Perla, di Galli della Loggia, che ha detto espressamente che le indicazioni nazionali di Valditara sono l'unico atto compiuto dal governo per affermare l'egemonia culturale della destra. Io credo che non otterranno grandi effetti se non aumentare il disagio degli insegnanti democratici e progressisti, che si troveranno meno legittimati, e aumentare il disorientamento di studenti e famiglie che vedranno delegittimato il valore soprattutto delle discipline. Addirittura in queste prove la scienza è diventata una specie di barzelletta di storytelling completamente ridotto a un gesto individuale di creatività del soggetto, perdendo completamente la sua dimensione sociale e perdendo completamente di vista il cos'è il pensiero scientifico. Quindi da una parte mi sembra che per far tornare tutto, per far tornare bene il quadro ideologico, si è a volte costretti a rinunciare alla qualità sia formale sia anche dei contenuti, per cui, come per usare una metafora abusata, hanno aperto tutto, cioè è tutto un po' omogeneo, in modo quasi inquietante, e non credo che duri a lungo questa caduta di qualità, però è vero che per farlo bisogna, cioè per fare in modo che si inverta questa tendenza a ridurre la scuola a uno strumento di socializzazione e di scolarizzazione, bisogna che ci sia poi una volontà politica e anche un gesto consapevole da parte di chi ha la libertà di insegnamento. Questo è un momento particolare dell'anno in cui si perde, si abdica in qualche modo a questa libertà, ma insomma dal 1° di settembre tutti torneranno in possesso del loro tempo e del loro lavoro didattico, e sono sicuro che sarà un altro anno ricco di soddisfazioni.
Lo speriamo. Grazie professore Simone Giusti, alla prossima.
Alla prossima.
Era Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Insomma, il tratto distintivo che emerge anche nell'analisi del nostro primo ospite è quello che, insomma, sia privilegiata quasi l'omologazione rispetto al dissenso, al confronto, almeno l'omologazione come elemento di formazione dei più giovani e non il dissenso, il confronto. Questo è un tratto che abbiamo visto in tutti questi 4 anni di ministero guidato da Giuseppe Valditara, e che si articola anche in altri provvedimenti. Oggi lo spunto è la maturità, ma sono 4 anni che vi raccontiamo, che Radio Popolare vi racconta quelli che sono gli obiettivi anche di riforma del ministro dell'istruzione, e ad esempio lo fa ogni settimana Lara Pipitone, che è insegnante e conduttrice di Fuori Registro, insieme a Chiara Pappalardo, che è con noi. Ciao Lara, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Insegnante e conduttrice di Fuori Registro, Lara, ne viste tante in questi 4 anni. Ricapitoliamo soltanto le ultime. Ha fatto molto, ha creato molto dibattito, insomma, se ne è parlato molto di questo boicottaggio anche degli insegnanti, dei manuali di testo imposti dal Ministero da Valditara. Che cosa è stato esattamente?
Diciamo che allora, ci sono due piani. Partiamo dalla riforma degli istituti tecnici,
a cui sarei voluto arrivare dopo, ma sono integrate le due cose, ovviamente.
sono integrate, nel senso che no, di due piani, dicevo, perché la scelta dell'adozione alternativa è permessa, è garantita dalla Costituzione. E già dagli anni 70 c'è l'MCE, che è il Movimento di Cooperazione educativa che la propone, quindi viene utilizzata da alcune scuole, da alcuni insegnanti. Diciamo che in questo momento forse viene utilizzata con un significato diverso, non solo libertà didattica ma di protesta, proprio a seguito della riforma degli istituti tecnici. Tu volevi arrivarci dopo, però magari la diciamo...
La diciamo prima, sì.
La diciamo velocemente, quindi sostanzialmente quello che succederà in questo tentativo di riforma è che viene smantellato, a proposito di smantellamento della scuola, come diceva anche Giusti prima, il cosiddetto biennio unico propedeutico. Che cosa significa? Significa che è un biennio che serve per costruire le basi comuni prima di una specializzazione. Aumentano le ore già dal biennio a carattere professionalizzante, che sono orientate a delle competenze fruibili e utilizzabili immediatamente nel mondo del lavoro. Quindi se possiamo fare un riferimento a quello che ha detto Giusti prima, si va sempre verso l'individualizzazione, no? Come se ci fosse uno spostamento in generale da un piano collettivo e sociale a un piano, se vogliamo, individuale. E poi ci sono anche delle ripercussioni burocratiche e pratiche abbastanza importanti, perché è stata introdotta una nuova materia che si chiama scienze sperimentali e non si sa bene chi possa andare a insegnarla ancora. Quindi che cos'è successo? Che si sono create delle reti, delle associazioni, e una serie di docenti e studenti, soprattutto in Emilia Romagna, hanno proclamato lo sciopero, chiamato così, dei libri di testo, e proponendo questa adozione alternativa. Quindi ci saranno una serie di scuole che di prime superiori degli istituti tecnici che l'anno settembre non avranno il libro di testo, e a cascata però, soprattutto in Emilia Romagna, altre scuole anche primarie e secondarie di primo grado hanno seguito, diciamo, un po' questa protesta contro il ministero.
Eh sì, tu dicevi, Lara, l'individualizzazione, questo è un altro dei tratti distintivi che emerge dal tipo di scuola che è mente Valditara. Sugli istituti tecnici c'è poi ovviamente, insieme all'individualizzazione, il privilegio del lavoro rispetto allo studio e l'idea che la scuola debba essere un momento di formazione culturale, soprattutto no. L'unico obiettivo è poi costruire subito un lavoratore che sia in grado di essere inserito nel mercato che c'è là fuori. È un concetto che non è soltanto di Valditara, l'abbiamo visto anche negli scorsi anni, anche altri tipi di riforme avevano in mente questo processo, con Valditara si è affermato ancora di più.
Sì, si è acuito, poi abbiamo sentito nelle nostre trasmissioni alcuni della rete degli istituti tecnici che ovviamente riportano che il problema è complesso, perché è evidente che nel triennio soprattutto dei tecnici ci sia un affaccio, no, al mondo del lavoro. Però ecco, in questo modo, con questo nuovo tentativo di riforma, sembra proprio che tutto il resto sparisca, cioè questa idea di scuola che Valditara non ha, no? Di uno spazio collettivo, di uno spazio di pensiero, di costruzione del pensiero critico, nell'idea scritta proprio chiaramente di questa riforma va a scomparire, perché si dice chiaramente che ci sono poi delle ore in più che devono essere indirizzate date in mano proprio alle aziende, che possono decidere che cosa farne di quelle ore all'interno della scuola. Insomma, questo è abbastanza inquietante.
Senti Lara, per completare il disegno, la filosofia della scuola di Valditara, c'è un altro tassello che va assolutamente citato, ed è quello dell'educazione all'affettività, al sesso affettiva nelle scuole. Sappiamo tutto il dibattito che c'è stato negli ultimi anni sulla scia di casi di cronaca che hanno scosso molto l'opinione pubblica, a partire da quello di Giulia Cecchettini. Alla fine la legge a cui siamo arrivati è quella di una educazione sesso-affettiva che può essere fatta soltanto alle scuole secondarie, cioè medie e superiori, ma per i minori di 18 anni con il consenso dei genitori, cioè con l'autorizzazione firmata dei genitori. Invece per la scuola primaria niente di tutto questo, educazione alla sesso affettiva, che poi alla fine, per capirci, è educazione al rispetto, soprattutto. Di questo parliamo anche con la nostra prossima ospite, che saluto già, che è... ecco, la dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio di Aquiloni. Benvenuta, dottoressa.
Grazie, grazie. Eccoci. Buonasera a tutti.
Prima però di dar la parola a lei, volevo l'opinione di Lara Pipitone su questo aspetto e poi la salutiamo.
D'accordo.
Sì. Allora, cerco di essere veloce. Vabbè, il provvedimento hai già detto tu, ne abbiamo e avete parlato tante volte. Cosa posso dire? Che dietro la retorica della tutela dei più piccoli rischia innanzitutto di lasciare scoperti proprio i ragazzi più vulnerabili, più fragili, quelli che in famiglia, come dire, non parlano di nessun tipo di educazione, di sessualità, di identità di genere, e, eccetera, eccetera, e l'abbiamo detto altre volte. Un secondo punto, secondo me importante, è che in altri luoghi Val di Tara chiede alle scuole di parlare di rispetto e empatia, ma senza mai nominare il corpo, il desiderio, il consenso, l'identità di genere. È un po', come dire, complesso, mi viene da dire. E poi c'è un terzo aspetto, che il consenso preventivo, cioè con il consenso preventivo la famiglia, intesa in senso tradizionale, di fatto tiene un potere di veto sui contenuti scolastici. E ancora un effetto più pratico, di cui magari parlerà la dottoressa, burocratico, che in realtà la legge obbliga le scuole addirittura a comunicare in anticipo quali esperti esterni potranno partecipare alle attività. E il timore abbastanza fondato è che molti dirigenti, per evitare grane, smettano di organizzarle.
Lara Pipitone, grazie, ti sentiamo ogni martedì sera insieme a Chiara Pappalardo con Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. A settimana prossima.
Grazie.
Ciao, grazie. Ciao. Chiara Pappalardo, scrittrice, insegnante e conduttrice appunto della nostra trasmissione Fuori Registro. Torno adesso dalla dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio Gli Aquiloni. Dottoressa, eccoci.
Sì.
Con lei, sì. Dottoressa, soprattutto per un aspetto, perché il consultorio Gli Aquiloni si occupa anche di entrare nelle scuole, e qui la domanda è sui più piccoli. La scuola primaria, c'è il divieto di educazione all'affettività nella scuola primaria secondo questa nuova legge. Io vorrei partire da qui, che forse è passato un po' in sordina questo aspetto, perché è comunque un problema non poter fare il lavoro che fate con i più piccoli.
Sì. Come dire, parto da un presupposto fondamentale. Ognuno di noi, già adulto, ma anche in procinto di diventare genitori, si confronta innanzitutto con un corpo di un neonato che contiene emozioni, desideri e una serie di bisogni di accudimento che riguardano innanzitutto la pelle e il corpo stesso. Quindi, se non intercettiamo già dalle primissime fasi, anche comunitarie, come ad esempio la scuola, la possibilità di introdurre un discorso valorizzante il corpo, corriamo il rischio di perderci davvero tanto. Di perdere cioè la possibilità che questi ragazzi, inseriti in un mondo altro rispetto alle generazioni precedenti, perché probabilmente voi ne siete a conoscenza, avete letto quella bella ricerca prodotta da Save the Children, stavo solo scherzando, in cui mette a confronto le giovani generazioni, e in particolare dai 13 ai 17 anni, dei discorsi che riguardano proprio le relazioni che si instaurano online e che diventano on-life. Se noi non prestiamo attenzione a rimandare che gli esseri umani sono un incontro fantastico tra natura e cultura, e quindi tra un corpo che ha delle caratteristiche, e queste caratteristiche si evidenziano non solo nello sviluppo puberale, ma sono già insite in ogni bambino e non si dà a loro la possibilità di comprendere come sono fatti e come funziona il loro corpo, forse ci stiamo perdendo tanto.
Sì, dottoressa, poi quanto è più difficile fare questo lavoro se si sono persi degli anni fondamentali come quelli, insomma, dell'infanzia, in cui si poteva magari lavorare con i giovanissimi? Poi quando ci si ritrova di fronte a un adolescente, quanto è più difficile?
Sì, ma forse non è tanto la difficoltà nell'intercettare, nel coinvolgere i più giovani. Io quest'anno mi sono ritrovata in una classe terza, secondaria di secondo grado, dove alcuni alunni non sapevano nemmeno come fosse fatto un preservativo. Per la prima volta si sono resi conto di come sono fatti e di quali sono le attenzioni, questo per dirle. Ma è anche vero che forse appartengo a un'altra epoca. La mia prima formazione è stata proprio nella scuola primaria, e sto parlando della prima e della seconda classe, quando noi tirocinanti in psicologia, guidati da una tutor, intercettavamo le situazioni di abuso sessuale nei più piccoli, le diverse forme di abusi nei confronti dei minorenni. Quindi, come dire, perché non dare importanza invece a un discorso che li riguarda proprio da vicino? Perché non è un caso, ogni adulto lo sa. Riusciamo a darci una identificazione, una prima identità, sganciandoci dalla mamma, solo quando incominciamo a esplorare il nostro corpo. Mm-hmm.
Dottoressa, siamo arrivati alla fine, abbiamo giusto un minuto, però volevo capire se nel vostro lavoro con le scuole avete anche avuto situazioni spiacevoli in questi anni, in cui qualcuno vi ha detto, insomma, forse di questa cosa è meglio non parlare.
Sì, quest'anno scolastico, e in particolare un istituto con il quale si collabora da circa 20 anni. Nell'ultimo incontro dedicato ai ragazzi della terza ci è stato proibito di parlare dei metodi contraccettivi e tantomeno di mostrarli.
È un ordine che è arrivato da più in alto
dalla dirigente scolastica. Quindi, come dire, ci siamo persi molto. Tanto è vero che i genitori, non tutti, ma molti genitori delle classi terze, cosa hanno fatto? Hanno semplicemente chiesto se noi eravamo disponibili a organizzare un incontro con i ragazzi stessi, e quindi li abbiamo accolti in consultorio.
Al di fuori della scuola, perché poi sì, l'esito rischia sempre di essere quello che si va fuori dai muri scolastici. Dottoressa! Ci fermiamo qua e la ringraziamo per essere stata con noi.
No, grazie a voi.
Alla prossima, voi. Buon lavoro.
Alla prossima, salve.
Era la dottoressa Simona Chiatto, psicologa responsabile del consultorio Gli Aquiloni, e dunque lo vedete anche nel lavoro quotidiano di chi entra poi a scuola, qualcosa è cambiato in questi 4 anni di ministero. Val di Tara, ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, a domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro.